Questo podcast è stato realizzato nell'ambito del progetto PRIN 2020 REACT.
Salve a tutti, io sono la dottoressa Lupacchini Beatrice e questo podcast è prodotto dall'Università di Macerata in collaborazione con il progetto PRIN. Questo podcast riguarda un tema molto importante che accende grandi dibattiti nei giorni nostri, ovvero la sostenibilità ambientale e la lotta contro i cambiamenti climatici. Ma noi parleremo di sostenibilità ambientale alla luce di uno specifico settore del diritto, ovvero del diritto alla concorrenza. Vediamo che però in apparenza questi due temi sembrerebbero essere distanti per contesto di riferimento, ma in realtà il diritto alla concorrenza può svolgere un ruolo di estrema importanza per la green transition, per la lotta contro i cambiamenti climatici. Anche se questa integrazione tra la politica ambientale e la politica di concorrenza non è semplice o pacifica. Quindi parleremo dell'integrazione del parametro di sostenibilità ambientale nell'applicazione del diritto antitrust, nel diritto alla concorrenza, della sua concreta possibilità di realizzazione, nello specifico alla luce degli accordi green e degli accordi o delle intese sostenibili. Ma perché c'è questa esigenza? Vediamo che negli ultimi anni le istituzioni europee hanno attribuito un'importanza sempre maggiore alle politiche ambientali, ovvero alla sostenibilità ambientale e alla lotta contro i cambiamenti climatici. Tanto che il Trattato di Amsterdam ha aggiunto il valore dello sviluppo sostenibile tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 3, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione Europea. Lo sviluppo sostenibile non è soltanto un obiettivo dell'Unione. Infatti, l'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea impone l'obbligo di integrazione delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione Europea, nell'ottica della promozione di uno sviluppo sostenibile. Questo cosa significa? Significa che anche il diritto antitrust deve appunto integrare, nell'ambito della sua definizione o nella sua attuazione, quelle che sono questioni di politica ambientale. E proprio a tal fine, la Commissione europea nel 2020 ha avviato una consultazione con gli stakeholders per valutare i meccanismi di integrazione tra obiettivi ambientali e norme antitrust. Quello che si è palesato è un potenziale conflitto in relazione relativo all'introduzione di questi parametri di sostenibilità ambientale, che apre varie riflessioni e soprattutto porta alla luce quelle che sono state quella che è stata anzi la storia frastagliata degli accordi di sostenibilità ambientale e dei benefici ambientali valutati alla luce delle norme antitrust. Vediamo che, per prima cosa, l'idea diffusa è che le imprese e le loro iniziative siano necessarie al fine di ottenere progressi significativi in ambito green. Le imprese infatti sono, per prima cosa, le principali responsabili dell'inquinamento ambientale. Dall'altro lato però, se possono, hanno tutti gli strumenti per poter promuovere la transizione green, perché possono introdurre nuovi prodotti ecologici all'interno del mercato, sostituendo dunque così i prodotti tradizionali maggiormente inquinanti. Però è emerso che queste imprese, piuttosto che agire singolarmente, possono collaborare tra di loro al fine di ottenere risultati più significativi, più impattanti per la sostenibilità ambientale, in linea appunto con il Green Deal. Questi accordi tra imprese che perseguono un obiettivo di sostenibilità ambientale si definiscono accordi sostenibili o intese green e sono uno strumento di collaborazione tra imprese concorrenti al fine di adottare soluzioni con una minore impronta ambientale. Possono essere realizzati al fine di migliorare la performance ambientale dell'impresa, ad esempio riducendo gli imballaggi in plastica o sostituendo gli imballaggi in plastica con un materiale green, oppure ad esempio realizzando intere catene di produzioni che siano ecologiche con materiale green. Oppure questi accordi sostenibili, queste collaborazioni tra imprese possono essere realizzate al fine di ripartire i costi di ricerca e sviluppo riguardo uno specifico componente green, ecologico, per il quale i costi di sviluppo e di produzione sono molto elevati. Un'altra funzionalità di questi accordi sostenibili è la riduzione del first mover disadvantages, ovvero il rischio di una nuova linea di produzione green o di un prodotto sostenibile quando vi è un'incertezza sulle condizioni della domanda. In questo caso, quindi, evitando di assumersi il rischio singolarmente, l'impresa può collaborare con un'impresa concorrente per introdurre sul mercato una nuova linea di produzione per la quale potrebbe esserci un'incertezza appunto sulla richiesta all'interno del mercato. Vediamo che, come detto prima, dalla consultazione della commissione, diciamo, è emersa un'ulteriore nuova percezione, oltre questa importanza delle collaborazioni tra imprese, che è relativa proprio allo specifico settore antitrust, ovvero che le norme antitrust sono viste come un potenziale ostacolo di carattere normativo all'adozione di queste pratiche sostenibili, che in realtà dovrebbero essere incentivate. Perché infatti l'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea vieta specificamente gli accordi tra imprese quando questi siano in grado di falsare il gioco della concorrenza, senza che da questo punto di vista una valutazione positiva, ad esempio in termini di obiettivi di sostenibilità ambientale, possano scongiurare, evitare l'applicazione di questo divieto, per il quale si prevede anche una sanzione. Dunque, in questo caso sembra che le norme del diritto antitrust vadano a ritardare la transizione green e che non siano in linea con l'integrazione di obiettivi di sostenibilità ambientale. Ma questo perché accade? Accade perché per prima cosa molto spesso questi accordi sostenibili possono essere accompagnati da restrizioni alla concorrenza ed in questo caso questi legittimano l'intervento, l'enforcement antitrust. Un'altra peculiarità è il caso in cui proprio, forse un caso specifico del diritto antitrust in questo settore, ovvero quella che era la mancanza di chiarezza delle modalità con le quali la Commissione europea poteva andare a valutare un accordo sostenibile, soprattutto in applicazione dell'articolo 101. Perché? Vediamo che infatti l'articolo 101, come ho detto prima, vieta le intese e quindi gli accordi tra queste imprese concorrenti, quando queste siano in grado di falsare il gioco della concorrenza. Ma in realtà non è un divieto assoluto, perché ai sensi del terzo paragrafo del medesimo articolo si prevedono le condizioni di esenzione, cioè le modalità con le quali, o tramite le quali appunto, nel caso in cui queste siano soddisfatte, un'intesa possa essere esentata e quindi non soggetta a divieto e alla relativa sanzione. In questo caso mancavano delle specifiche norme con le quali la Commissione europea chiarisse le modalità con cui prendeva in considerazione i vari elementi di un accordo di sostenibilità ambientale, finalizzato alla sostenibilità ambientale. Mancava quindi una specifica chiarezza e certezza del diritto, disincentivando quindi le imprese dalla realizzazione di questi accordi. Vediamo che però gli accordi di sostenibilità ambientale non sono nuovi nel diritto antitrust, non sono neppure recenti. Perché infatti una decisione illuminante rispetto all'esenzione di questo accordo riguardo al diritto antitrust e quindi di come un accordo di sostenibilità ambientale possa essere valutato positivamente nel contesto del diritto alla concorrenza è stato realizzato nel 1999 con la decisione della Commissione europea. Il caso si definisce caso CEGED. Questo era un accordo tra membri di un'associazione di costruttori di elettrodomestici di diritto belga, il cui obiettivo era quello di promuovere da un lato il progresso tecnologico e ambientale e dall'altro invece di promuovere quella che era l'educazione dei consumatori ad un uso ecologico delle lavatrici. La finalità pratica qual era? Era quella di cessare la produzione e l'importazione nella comunità di lavatrici che appartenevano alle classi energetiche meno efficienti, quindi classe energetica E, F e G, oltre che il raggiungimento di un'efficienza energetica più performante e l'incremento del livello di informazione dei consumatori sull'utilizzo di queste lavatrici ecologiche, che invece venivano promosse, incentivate, introdotte fortemente all'interno del mercato della comunità. Vediamo che la Commissione europea ha applicato immediatamente l'articolo 101, vietando appunto questa intesa, ma al contempo ha proceduto alla valutazione delle condizioni di esenzione, quindi valutando se effettivamente, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, questa intesa potesse essere esentata e quindi potesse dispiegare i suoi effetti. In questo caso la Commissione europea ha valutato in maniera positiva questa intesa, perché nonostante ci fosse stata una restrizione della concorrenza e una riduzione del parametro utilizzato dalla Commissione europea per la valutazione della concorrenza, cioè il benessere del consumatore, ha valutato in modo positivo la riduzione del consumo di energia elettrica delle lavatrici ecologiche, che avrebbe comportato una riduzione dell'inquinamento. Quindi in questo caso la riduzione dei costi dell'inquinamento e la riduzione costi in caso in termini ambientali dell'inquinamento e la riduzione del costo dell'energia elettrica consumata dallo stesso consumatore a seguito appunto della scelta e dell'acquisto di una lavatrice ecologica avrebbe comportato un vantaggio per i consumatori e per l'ambiente. Ed in questo caso sulla base di tali vantaggi l'esenzione è stata accordata, valorizzando positivamente i benefici ambientali nonostante quelli che erano gli effetti sulla concorrenza e sul consumatore a livello negativo che si sarebbero potuti verificare. Quindi uno spiraglio di luce si era aperto per la valutazione di questi accordi di sostenibilità ambientale, una strada si era spianata, ma in realtà molto è cambiato dal 1999. Vari cambiamenti si sono succeduti nel diritto antitrust. Ad esempio, vi è stata una progressiva adozione e adesione a quelli che sono i principi ideologici, economici della scuola di Chicago, che valorizza puramente l'efficienza economica. E questo si è tradotto nel corso del tempo con una modificazione di quelli che sono gli strumenti della Commissione europea, o meglio delle linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, della Commissione europea, relativo agli accordi orizzontali. Che cosa intendo? Intendo che la Commissione europea emana delle linee guida con le quali chiarisce le modalità con le quali andrà a prendere in considerazione un accordo. Un accordo in relazione alle modalità di esenzione. In questo caso, facendo un raffronto tra le varie linee guida, quella del 2001, quella del 2004 e quella del 2011, si nota che nell'ultima, allora ultima versione del documento, quindi quella del 2011, è stato eliminato ogni riferimento agli accordi ambientali, mentre nella linea guida del 2004 e nel 2001 era presente lo specifico titolo relativo agli accordi ambientali. Questa eliminazione del titolo relativo agli accordi ambientali ha ridotto fortemente i margini di apprezzabilità di benefici differenti rispetto a quello economico, puramente improntato su un'efficienza economica. E quindi vediamo che dal 2011, nonostante il grande rilievo per le politiche ambientali, mancavano delle linee guida aggiornate riguardo alla transizione green, e quindi era necessaria un'azione da parte dell'autorità riguardo proprio a questi accordi di sostenibilità ambientali. E questo infatti è stato realizzato nel 1 marzo del 2022. Infatti la Commissione ha adottato delle nuove linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 relativo agli accordi di cooperazione orizzontale, che sono state programmate per entrare in vigore proprio dal 1 gennaio del 2023, che reintroducono il titolo relativo agli accordi ambientali, che era invece appunto stato rimosso dall'ultima versione delle linee direttrici. Il titolo 9 è dedicato a orientamenti utili per le imprese, relativi alle modalità con le quali le autorità andranno a valutare gli accordi di cooperazione orizzontale, nel momento in cui questi accordi perseguono obiettivi di sostenibilità ambientale, quindi in linea con i trattati e con il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Green Deal. Vediamo che, senza entrare eccessivamente nello specifico, questi accordi di sostenibilità ambientali vengono visti non come un tipo distinto di accordi di cooperazione, ma sono associati ad altri accordi di cooperazione e quindi dovranno essere valutati alla luce dei requisiti previsti per questi accordi di cooperazione. La particolarità è che comunque questi accordi di sostenibilità sono visti come un extrema ratio per quelli che sono i fallimenti di mercato e le esternalità negative che si verificano in seguito a decisioni con impatto ambientale e a mercati caratterizzati da un forte impatto ambientale. Perché il diritto alla concorrenza in questo caso non deve essere utilizzato come strumento preminente per il raggiungimento di questi obiettivi. Esistono infatti alternative molto più efficaci, come normative di politica ambientale oppure misure fiscali, che devono essere utilizzate in via prioritaria. Ma comunque prevede delle specifiche indicazioni, ad esempio quelli che sono accordi di normazione o accordi di definizione di standard in materia di sostenibilità, prevedendo anche la creazione di uno specifico marchio ecologico o dell'adozione di codici di condotta. Vediamo che forniscono in generale grandi indicazioni su come in modo chiaro e preciso verranno valutati gli accordi di sostenibilità ambientale da parte della Commissione europea, al fine appunto di creare una certezza giuridica ed incentivare l'impresa all'adozione di queste pratiche green. Molto importante da questo punto di vista è stata anche l'azione relativa al greenwashing, perché infatti il diritto alla concorrenza ora sanziona come pratica commerciale sleale il greenwashing. E per greenwashing si intende quell'insieme di strategie di comunicazione dell'impresa che promuovono attività aziendali o prodotti come ecosostenibili, quando in realtà non perseguono tali finalità. Questa sanzione appunto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e persegue anche un'efficiente tutela del benessere del consumatore. Un'ulteriore ed ultima azione intrapresa in questo senso è stata realizzata dalla Commissione europea, sempre nel gennaio del 2023, che ha avviato una consultazione pubblica relativa al progetto di accordi di sostenibilità ambientale nel settore agricolo, prevedendo che questi accordi siano ammissibili sfruttando la clausola di esenzione delle norme europee in materia di concorrenza, introdotta nel nuovo quadro della politica agricola. Infatti l'articolo 210 bis del regolamento 1308 del 2013, che è relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, il regolamento CM, esclude dal divieto generale gli accordi restrittivi dal settore agricolo se indispensabili per il conseguimento di norme e finalità di sostenibilità ambientale. Questo progetto di orientamenti mira a chiarire in che modo gli operatori del settore agroalimentare possano elaborare tali accordi in materia di sostenibilità ambientale. E ovviamente al seguito e alla conclusione di queste consultazioni la Commissione procederà ad un'analisi in modo tale che gli orientamenti entreranno definitivamente in vigore l'8 dicembre del 2023. Questi sono dei piccoli passi che potranno permettere una maggiore integrazione del parametro di sostenibilità ambientale all'interno delle politiche del diritto alla concorrenza, in modo tale che anche il diritto alla concorrenza possa contribuire, seppur come un'ultima ratio, al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale.